The Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno. Prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fright Film Radio.
The Dream Syndicate.
The Dream Syndicate, il podcast a cura del gruppo Regione Lazio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, vola alla 74esima Berlinale per intervistare Costanza Quatriglio. Il cassetto segreto è nelle sale dal prossimo 18 aprile. L'intervista è a cura di Anna Maria Pasetti, Patrizia Pistagnesi e Sergio Sozzi.
Abbiamo il piacere e l'onore veramente di avere con noi oggi Costanza Quatriglio. Benvenuta Costanza, che ha portato con grande successo il Cassetto Segreto, un film veramente notevole a Berlino, l'ultima Berlinale, ha partecipato alla sezione del Forum. Ed è un film che noi abbiamo scelto nella rosa dei partecipanti, diciamo, italiani all'ultima Berlinale perché ci ha particolarmente colpito, l'abbiamo amato e pensiamo che corrisponda anche al nostro modo di guardare il cinema e il cinema che si guarda in qualche modo. Costanza non ha bisogno di grandi presentazioni, la conoscono tutti nel mondo del cinema italiano e internazionale, però ricordo che ha esordito nella finzione con L'Isola, che è andato a Cannes, non ricordo la data, ma Costanza magari la dirai tu, e poi dirai anche un'altra cosa, credo, sull'Isola, perché c'è stato un anniversario importante, e poi ha fatto diversi film di finzione, ma anche molti, moltissimi documentari. Il documentario è un po', diciamo, il suo sguardo d'elezione. Non a caso, Costanza, sei anche responsabile della sede di Palermo, del Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola Nazionale di Cinema, che si dedica esclusivamente al documentario. Se ho dimenticato qualcosa, ovvieremo alle mie dimenticanze. A te, Costanza.
Grazie, grazie di questo invito. Chiaramente mi fa un grande piacere poter parlare del film con voi. E posso dire che L'Isola è andata a Cannes nel 2003 e che l'anniversario è stato appunto l'anno scorso, e in occasione di questo ventennale Cinecittà ha deciso di restaurarlo. E quindi si è fatto una bellissima presentazione della copia restaurata da Alice nelle città. E con Gianluca Giannelli e Fabio Bettini, ed è stata una cosa per me molto bella, perché chiaramente quando sei molto giovane fai un primo film, va a Cannes e tutto, e poi è un film che è stato molto visto fuori, tantissimo all'estero e pochissimo in Italia, direi quasi sconosciuto agli italiani, quindi il restauro è stato un momento per me importante, ecco.
E concentriamoci allora su questo Cassetto Segreto, che è un film importante per te, perché ti riguarda da vicino, da molto vicino, ti sei messa in gioco davanti e dietro la camera, la tua camera, e riguarda il tuo papà.
Diciamo che Il Cassetto Segreto è un film che mi riguarda da vicino, ma nello stesso tempo, mentre lo facevo, sentivo che stavo facendo qualcosa che, sebbene partisse molto da me, in realtà potesse veramente allargarsi a tante persone, di tante generazioni. Quindi, in qualche modo, anche il fatto di a un certo punto, e poi diciamo anche come e perché, il fatto di mettermi a un certo punto davanti alla macchina presa, l'ho sentito quasi un obbligo, perché ho sentito che non mi potevo sottrarre a questa chiamata, in qualche modo, perché diventavo parte di un racconto che a quel punto veramente esulava da me stessa, cioè diventava veramente patrimonio di tutti, ecco. È un racconto che è girato per lo più nella mia casa, nella casa dove sono nata e cresciuta, e prende spunto dal fatto che a un certo punto, all'inizio del 2022, io mi sono ritrovata ad aprire la casa, che è la casa dove sono cresciuta fino a quando avevo 23 anni, che poi chiaramente ho lasciato come tutti i ventenni che se ne vanno, e poi i miei genitori sono morti, mi sono ritrovata ad aprire questa casa dopo un po' di tempo che era stata chiusa, la pandemia, ve lo potete immaginare. E mi sono ritrovata in casa, bibliotecari e archivisti che erano stati inviati dalla direttore della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana perché avevo deciso di fare una donazione che poi ho fatto, di migliaia e migliaia di volumi e di un immenso archivio appartenuto a mio padre, che è stato un giornalista nato nel 1922, Giuseppe Quadrillo. E quindi sostanzialmente un uomo che già quando sono nata io aveva avuto mille vite perché mi aveva avuto già grande e aveva fatto il giornalista già subito dopo la guerra, era stato inviato in Europa, nell'Europa bombardata, in America, aveva vissuto in America e quindi io mi sono trovato un patrimonio artistico, un patrimonio culturale di notevole interesse, tanto che l'intero archivio è stato anche dichiarato di interesse culturale dal Ministero, diciamo con un decreto dall'Archivio di Stato di Palermo. E questo archivio contiene anche una parte che non ho invece donato, che è la parte più interessante forse per noi, cioè quella fotografica e filmografica, perché mio padre già negli anni 40 ha cominciato a fotografare e lui fotografava per illustrare i suoi articoli. Quindi non fotografava da fotografo, non fotografava da persona che diceva adesso io faccio una bella fotografia, bensì fotografava neanche soltanto per appunto, ma proprio con lo scopo di mettere un'immagine accanto alla parola. Tant'è vero che già negli anni 40, sto parlando del 47, sostanzialmente, cioè dal suo primo viaggio da inviato, lui ha sempre, fino a quando è morto, perché è morto a 94 anni, ha sempre scritto. Ha sempre corredato gli articoli con le immagini da lui prodotte. Questo vi potete immaginare, cioè in questo fondo ci sono 60.000 scatti fotografici del mondo intero, migliaia, cioè centinaia di registrazioni sonore con le voci degli intellettuali del Novecento e decine e decine di ore di bobine. E quindi io, quando mi sono trovata in casa con questi bibliotecari, le archiviste, tutto questo materiale che piano piano emergeva come una specie di tesoro che piano piano diventa anche una specie di dipendenza, no? Perché ne vuoi sapere sempre di più, allora vedi un negativo, vuoi capire, vuoi un altro, vuoi capire, tutte le connessioni, le cose. Ho pensato che era il momento per farci un racconto. E in questo film, Il cassetto segreto, sono andata a scovare delle riprese che ho fatto con mio padre nel 2010 e nel 2011, perché in effetti quando mio padre era ancora quasi novantenne, non era ancora novantenne, io l'ho filmato tra le sue carte e i suoi libri. Quindi Il cassetto segreto è un film che mette insieme una grande assenza ma una grande presenza e in questa assenza in realtà c'è una. In questo svuotamento, perché poi la casa piano piano, attraverso l'opera dei bibliotecari e degli archivisti, si decodifica questa casa, piano piano si decodifica, si esprime, cambia, muta aspetto, perché poi i libri vengono spostati, collocati diversamente, eccetera. Più la casa muta, più la casa si svuota, più in realtà si riempie di storie, si riempie di senso, si riempie di vite varie, no? Ed è in questo percorso quasi di rammemorazione che il film ha avuto per me un senso, se no non l'avrei fatto. Cioè non avrei mai fatto un film solo ed esclusivamente per raccontare, anche con uno sguardo giocoso, infantile, buffo, quello che tu vuoi da figlia, questo padre, no? Che magari quando sono nata io aveva già capelli bianchi, eccetera. Ho cercato di fare questo film, ho fatto questo film perché ho cercato di fare proprio una riflessione sullo spazio, sul potere delle immagini, sullo spazio che si trasforma attraverso il cinema, sul cinema che cerca il più possibile di capire come stanno le cose, di trasformare le cose, perché quando tu metti la macchina da presa da qualche parte, quello che filmi già cambia di natura, quindi filmare la propria casa porta con sé un simbolico ovviamente gigantesco, no?
Questo film è talmente complesso che io sento il bisogno di vederlo e rivederlo molte volte, cioè l'ho già visto due volte interamente, insomma, con grande attenzione. E una cosa che mi ha colpito, insomma, una cosa che forse è autoreferenziale, ma forse tu mi puoi illuminare, io sono ancora in cerca di illuminazioni, come tu ben sai, è il fatto, è questa cosa che tu hai appena detto, cioè mio padre corredava ogni cosa che scriveva con un'immagine, e non perché appunto, non perché fosse un appunto, non perché fosse, come dire, un ricordo, ma proprio perché in qualche modo cercava un rapporto evidentemente fra la parola e l'immagine, cosa che in qualche modo ti caratterizza, perché io ho pensato a Terra Matta quando ho visto questo film, ovviamente. E allora ti dico, questo rapporto fra la scrittura e l'immagine, che è anche un po', come dire, ci arrovella tanto, almeno a me personalmente, tu come, cioè, questa esperienza cosa ti ha fatto pensare rispetto a questo? Come, quali, come dire, in che direzione sei andata da Terra Matta al Cassetto Segreto dopo averlo fatto, ecco?
È difficile rispondere a questa domanda, perché il rapporto tra la parola e l'immagine è sempre stato istintivo, per quanto mi riguarda almeno, e nonostante io abbia fatto Terra Matta, per cui diciamo che si potrebbe anche ipotizzare che io quando ho fatto Terra Matta ho pensato moltissimo al rapporto tra, in un modo teorico, al rapporto tra la parola e l'immagine, in realtà in quel caso ho seguito proprio la gioia pura di filmare quella parola, che era un gesto concreto, quello di Vincenzo Rabbito, quello di scrivere con la macchina da scrivere sulla pagina, con quell'inchiostro che sembrava solcare, bucare la pagina, quasi fosse veramente lo sforzo di un'intera vita. Quindi ho seguito proprio il mio istinto, il mio stupore, no? E ho trattato la materia, ho trattato la parola, in quel caso la parola scritta di Vincenzo Rabbito, come avrei potuto trattare qualsiasi altro elemento della vita, diciamo, da filmare, che mi dava felicità, che mi faceva incuriosire, e quindi mi dava la possibilità di trovare dei varchi anche per fare dei racconti, ecco. Nel caso del Cassetto Segreto, quello che ho appreso, mettiamolo così, facendo questo film, è che probabilmente ho dato sempre per scontato che ci fosse la possibilità di appropriarsi dell'immagine, di appropriarsi dell'immagine giusta, che appunto è giusta nel senso che è debita, ma non è che è giusta perché c'è una regola a cui sottendere, no? E questo forse darlo per scontato deriva dal fatto che probabilmente io sono cresciuta comunque in un humus che quando ero ragazzina neanche mi interessava, naturalmente, come giusto che sia. Io sono andata via a 23 anni, cioè non me ne fregava niente del lavoro di mio padre, delle cose, normale, no? Assolutamente, però evidentemente questo è un qualcosa che io sento molto mio, e tant'è vero che all'inizio del film a un certo punto lo dico, perché questa sua, cioè questo vedere che lui sul muro di Berlino nel 63 ha la fotografia con addosso una cinepresa, che è la stessa cinepresa, è la stessa che io, dove ci sono le immagini filmate, quindi tu vedi che lui in quel momento aveva fatto la fotografia, la ripresa con la bobina, insomma aveva usato tutti gli strumenti di riproduzione come un grande, diciamo, moderno. Ecco, quella cosa mi ha molto colpito, e allora mi ha fatto dire, forse, diciamo, in qualche modo l'immagine è qualcosa che mi appartiene. Già, del resto, se dobbiamo dire la verità, io personalmente ho cominciato facendo le fotografie, perché io studiavo giurisprudenza, ero una ragazza di 20 anni che voleva cambiare il mondo e fare cose rivoluzionarie dall'interno, perché ho sempre pensato che comunque le cose le cambi se ci stai dentro, se ci metti con tutte le scarpe, quindi studiavo diritto e facevo le fotografie, lavoravo a Palermo con i bambini, i quartieri, le cose, e fotografavo. E quindi poi fotografando, mi è venuta voglia di fare le riprese e quindi sono passata dalla fotografia alle riprese.
Ma un altro elemento in comune con Terra Matta, è secondo me anche questo approccio ludico, cioè l'idea che vediamo tantissimo all'interno del cassetto segreto, che la ricerca di un modo per catalogare i materiali di tuo padre sia comune con la ricerca di un modo per fare questo documentario. Cioè il documentario cambia faccia a lungo mentre lo vediamo, ci sono tutta una serie di approcci differenti e ad un certo punto si fa proprio evidente questa tua volontà di giocare anche con questi formati, no? Proprio l'ho ritrovato poi quando ho visto il cassetto segreto, in alcuni momenti in cui ti lasci andare a delle danze, o quando ridi nel momento in cui bisogna rifare quella telefonata, cioè sembra anche in qualche maniera mettersi in campo tutto un gioco con tuo padre, con la casa, con il repertorio, con l'idea stessa di fare questo film, no?
Beh, sì, in effetti l'aspetto ludico è fondamentale nel cassetto segreto ed è vero anche che lo era anche nel gioco dei formati in Terramatta e in altri film che ho fatto. E rispetto al cassetto segreto non poteva che essere così, perché è un film in cui io sono sia regista sia una bambina che si ritrova nella casa in mezzo a questi oggetti che sono misteriosi, sono più grandi di lei. Quando io sono piccola al cospetto di una biblioteca enorme con libri importanti che contengono tanta storia, tanta cultura, e mi ricordo anche le bibliotecarie mi dicevano una cosa molto bella, mi dicevano: si sente anche che questa biblioteca è una biblioteca di giocosa. Cioè, è paradossale questa cosa, anche lì è bella questa cosa, perché loro mi dicevano: io non sentivo, soprattutto una di loro con la quale parlavo più spesso, mi ha detto più di una volta, mi ha detto: non sento in questa biblioteca l'erudizione per l'erudizione, una staticità, ma sento anche che la persona che ha costruito questa biblioteca e che l'ha posseduta l'ha molto amata e ci ha giocato con questi libri, li ha amati come un gioco. Allora, forse sarà stato questo, non lo so, però sicuramente per me stare in quella casa con loro era come ritrovare uno sguardo di ragazzina, uno sguardo di bimba dentro quel mondo, un mondo che devi comprendere e prima di lasciarlo andare. Quindi da un lato c'è un inevitabile sentimento di preparazione al distacco, quindi il lutto esiste, cioè non possiamo far finta che non ci sia. Che non è soltanto il lutto per la morte di mio padre come essere umano, padre, o per la morte di mia madre, ma è il lutto perché in qualche modo stai cambiando status. Tu entri con una macchina da presa nella casa che ti ha fatto crescere, nell'ambiente che ti ha nutrito, e questa macchina da presa deflagra in qualche modo, diciamo, testimonia la trasformazione da luogo che ti contiene e che ti protegge al luogo che piano piano si spoglia e che quindi ti lascia solo al mondo, anche, no? E quindi, diciamo, da un lato c'è questo aspetto, diciamo, sicuramente serio, dall'altro lato però c'è nel gioco del cinema il tentativo da parte mia di capire che cosa farci con questa macchina da presa, perché io non è che porto il cinema così. Io lo porto perché non posso non farlo, cioè sono come obbligata a farlo per me, ma è come respirare. Ecco, io ho cominciato a filmare l'operosità dei bibliotecari e delle archiviste perché non potevo non filmare queste persone e le ho filmate allo stesso modo di come filmavo mio padre nel 2010, cioè in modo anche un po' maldestro, giocoso, con una mano. Usavo la macchina la telecamera, con un'altra toccavo i libri, quindi comunque sono delle riprese dove la macchina presa è il corpo mio, cioè io figlia sono l'oggetto che riprende, quindi diciamo mi identifico con questo sguardo, no? E poi è dal momento in cui si fa il cambiamento, quello che voi dicevate, il momento in cui appunto mi metto in gioco. Lì cambia tutto perché a un certo punto capisco che non è sufficiente quello che sto facendo, capisco che devo fare un passaggio ulteriore, cioè che devo a quel punto, per distaccarmi davvero, devo essere parte del racconto, ma in realtà è molto più, è ancora diverso da quello che si sto dicendo così, è ancora più difficile da spiegare, perché quando io chiamo Sabrina Varani, la direttrice della fotografia, a far parte del film e quindi entrare dentro la casa con l'altro sguardo, con una macchina da presa, io non intendo vieni e filmi me. Non è così, non è andata così. Io ho detto a Sabrina, vieni e filmi la casa, perché io volevo portare quello sguardo pulito, statico, trasformativo, con la luce, le cose belle, eccetera, dentro la casa. Quindi io volevo cambiare il modo in cui giravo, cioè da un lato, come dicevo prima, il corpo che fa le riprese, dall'altro lato una macchina da presa che si quieta, si acquieta, si pacifica e può filmare lo spazio che si trasforma. Ed è stato allora che ho sentito che stavo facendo una grande finzione, che questa finzione sarebbe stata da sbugiardare. Ed è lì che mi sono infilata dentro il film, perché quando abbiamo fatto le prime inquadrature tutte belle, le pulite pulite, dove io comunque non c'ero da un'altra, io ho sentito il bisogno di riacchiappare la mia macchina, di riprendermi, diciamo, come dire, io la cosa, e di dire ok, allora a quel punto io filmo te, ma a quel punto se io filmo te tu filmi me e giochiamo. Ed è stato così che è nato il film, nella sua forma.
Io volevo chiederti, Costanza, a proposito di tutto questo che stai dicendo, che secondo me poi si può riassumere anche in una costante ricerca dell'identità, identità tutto tondo che tu hai nel tuo cinema, che è un cinema di complessità. Non puoi prescindere dalla complessità, perché è la riflessione che riguarda il senso delle cose. E l'identità complessa, appunto, tra soggetto e oggetto, tu l'hai detto, no? Io sono l'oggetto del guardare, ma sono anche lo sguardo che osserva. E allo stesso tempo questo rapporto dell'individuo e di un paese, perché tu filmi tuo padre che diventa metonimia di un paese, ma filmi il passato che diventa parte del presente, perché poi tu racconti il presente imprescindibilmente. Ecco, che cosa senti di avere ricavato proprio a livello di scoperta personale, sia come donna, come essere umano e come artista, in questo rapporto straordinario che c'è appunto nella rappresentazione dell'identità soggetto-oggetto, che poi è un po' alla base di tutta la ricerca, cioè chiunque a un certo punto si pone di fronte a quello che vede, ma anche a quello che è.
Beh, sicuramente la questione dell'identità mi fa piacere che tu lo dica, è la questione attorno alla quale sicuramente giro intorno da sempre, no? Dai miei primi film, sia in modo dichiarato che in modo non dichiarato, perché facendo un rapido calcolo non c'è un film che io che ho fatto che non, in qualche modo non abbia come tema più o meno esplicito questa questione qua, e questo è vero. Io non lo so cosa ho ricavato. Sicuramente sento di aver fatto un passaggio importante per me come cineasta, nella misura in cui è come se avessi, diciamo, involontariamente fatto un passaggio ulteriore rispetto a quella che sono sempre stata io, che ho sempre fatto i film con gli altri, sugli altri, l'altro, 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 cioè il mito dell'altro, l'altro da me, no? E l'altra lingua, ho fatto il film in persiano, e gli Hazara, e questo e quello, c'è cioè sempre qualcosa di altro. Ecco, fare questo film qua mi ha costretto invece a fare i conti col fatto che io ci sono dentro appunto con tutte le scarpe, che quindi non mi posso esimere. Ora, se questo mi porta a un miglioramento di me come persona, come cittadina, come cineasta, non lo so. Sicuramente è un passaggio che io sento di aver fatto. Infatti, qualcuno ha parlato di soglia, no? È come se avessi comunque attraversato una soglia che invece per certi versi non avevo contemplato, ecco, non avevo contemplato. Poi io penso un'altra cosa, che se sebbene tematicamente, apparentemente, questo film sia incentrato su l'uomo, quindi la figura del padre, quindi la linea paterna, e quindi anche nel simbolico la linea paterna è quella che ti dà l'ordine, se vogliamo, cultura, eccetera. Io penso che in realtà possiamo pensare che questo film sia più aperto verso un grande nutrimento materno, cioè la casa, la città, la Sicilia, la lingua, cioè tutta una serie di elementi che anche banalmente nella grammatica sono femminili, ma al di là di questo sono tutti elementi che nutrono appunto l'identità, cioè chi sei tu. E questi elementi di nutrimento nel simbolico sono femminili. Non lo so, ci ho pensato dopo, naturalmente, ne ho parlato. Sono cose che sono riflessioni successive, non è che io quando ho fatto il film pensavo a questo.
Beh, però in realtà la sequenza su Gibellina con la lettura delle lettere d'amore ritrovate, voglio dire, fa molto pensare a questo, cioè a questo che tu stai dicendo adesso sul maternale, diciamo così, sul materiale maternale, perché non so, poi voglio dire, adesso io non voglio fare la lacaniana, la strapazzo, ma Gibellina fa pensare a una cosa, come dire, è un nome femminile, è una terra, è un posto dilaniato dal terremoto, che poi voglio dire, in cui poi è stata ricostruita questa immagine, come dire, abbastanza agghiacciante, insomma, da un certo punto di vista, vuota, vuota, ecco. Quindi in realtà, secondo me, tu dici che non era consapevole, però c'è, come voglio dire, invece un metterlo in gioco questo elemento femminile alla fine del film, secondo me, almeno a me mi è arrivato in questo modo. Sono rimasta anche molto impressionata da come tu hai usato tantissimi materiali, cioè per costruire questo racconto, ti sei mossa fra moltissimi materiali oggettivi, concreti, le foto, i fogli di carta antichi e moderni, chiaramente i libri per primi, i materiali fotografici di tuo padre, cioè mi ha molto impressionato questa messa. Insomma, mole di materiale, e non so, c'è stato un disegno rispetto al quale tu li hai organizzati? Hai avuto, come dire, una sorta di schema che si andava formando anche mentre facevi il film?
Quando ho deciso che avrei fatto il film, in realtà mi sono appunto ritrovata a filmare appunto con Sabrina Varani e quindi con questa piccolissima troupe delle cose topiche, che ne so, il trasloco dei libri, alcune cose che accadevano, no? E man mano che succedevano le cose, per esempio la storia del VHS che non funziona, per esempio altre questioni, io chiaramente capivo che la partita si stava ampliando, cioè sentivo che la portata di questo racconto stava diventando sempre più enorme, diciamo, rispetto al te rispetto alla trama di quello che stavo raccontando, cioè tornando sempre al solito discorso, una cosa è la trama di quello che racconti, una cosa è il tema, cioè piano piano, cioè la trama è porto i libri via, il tema è una cosa che diventa sempre più,
Appunto.
sempre, che si espande sempre di più. E ho capito che potevo fare una struttura narrativa, no? E infatti, attraverso, diciamo, l'idea della struttura, poi ho filmato le cose che avvenivano, per cui ho aspettato anche che i libri venissero collocati in biblioteca, e poi c'è l'idea della primavera, perché ho voluto aspettare la nuova primavera, quindi comunque mi sono data il tempo, perché ho pensato che questo gesto, questo film è un gesto. È un gesto veloce, è un gesto istantaneo, è un gesto, diciamo, non è un film premeditato, non è un film che nasce da un'elaborazione, non è che io ho fatto questo lavoro in casa, mi sono fermata, ho pensato, ho scritto, ho fatto, ho detto e poi ho fatto il film. No, è stato tutto insieme. E quello che è accaduto è che quando mi sono guardata, cioè quando io e Letizia Caudullo, la montatrice di questo film, a cui devo molto e che mi manca moltissimo, perché voi sapete che purtroppo è morta la settimana prima del Festival di Berlino. E quando con Letizia ci siamo guardate in faccia, abbiamo detto ok, proviamoci. E è stato assolutamente naturale, di una naturalezza, devo dire, io quasi mi vergogno a dirlo perché è così, è stato naturalissimo fare questa struttura. Cioè, ma proprio lei a un certo punto mi ha, cioè, lei ha capito subito, immediatamente, che dovevamo seguire comunque una linea di cronologia rispetto all'oggi, e poi mi ha detto semplicemente: pensa che cosa vuoi fare, punto. E io ho avuto la, ma a quel punto ho avuto la suggestione di usare questa struttura con questi capitoli che vanno in quel modo. E quindi sono andata da lei e le ho detto: guarda, per me dobbiamo andare indietro verso una genealogia e dobbiamo fare questo percorso qua. Detto fatto, abbiamo incasellato la storia, diciamo, tutte queste cose, e poi il grande lavoro è stato quello di togliere sostanzialmente. Anche perché io avevo nel frattempo filmato la fotoriproduzione dei negativi, quindi avevo filmato coloro che in casa lavoravano nella emersione dell'immagine dal negativo ritrovato. Quindi in questo gioco di genealogia tu inizi il film che vedi una fotografia, finisci il film e vedi che la fotografia viene come magicamente emerge, diciamo, dalla fotoriproduzione del negativo. Quindi anche la fotografia nasce, cioè tutti nascono. Nasce il film, nasce la fotografia, nasco io, tutto, è come una nascita della nascita della nascita della nascita, ecco. Però questa cosa è venuta, diciamo, da sé, ecco, non c'è stata una grande premeditazione, però è venuta in modo semplice. È venuto in modo semplice, non ci siamo spaccate la testa per farla arrivare, è stato proprio di una semplicità estrema.
The Dream Syndicate. The Dream Syndicate è il podcast a cura del gruppo Regione Lazio dell'SNCCI, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Le voci dei critici commentano le uscite più significative e raccontano il mondo dei festival dall'interno. Prodotto in collaborazione con il canale italiano di Fred Film Radio.
Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.